È arrivata l'ospite di oggi e allora io la voglio presentare. Anna Foa, scrittrice, saggista, professoressa universitaria, non so che altro aggiungiamo.
Ormai in pensione come professoressa universitaria.
In pensione. Vivi a Formia e questo ci fa immensamente piacere.
Sì, no? Da 3 mesi soltanto.
Solo 3 mesi? Pensavo di più.
Conoscevo molto bene Formia perché mio padre ci aveva vissuto a lungo e ci venivo spesso, però da 3 mesi mi sono trasferita, da Roma, vivevo a Roma. Ho chiesto la residenza e sono quindi cittadina formiana.
E adesso lo diciamo, la dottoressa Foa è figlia di Vittorio Foa, uno dei padri della Costituzione italiana. Come si vive questo suo padre così grandissimo?
Io avevo anche una madre che però avevo due persone in famiglia, padre e madre, che avevano un peso. Mia madre era stata partigiana, era una studiosa, figlia a sua volta di un altro costituente, Michele Giua. Quindi diciamo che questo clima era in tutte e due i genitori. Come si vive? Si vive con un po' di difficoltà, come sempre in tutte le famiglie quando ci sono dei genitori.
Perché la chiameranno sempre la figlia del
ma no. Adesso ultimamente un po' meno, da quando insomma ho scritto tanti libri, ho lavorato per i fatti miei e ho cominciato a essere conosciuta per il mio nome, non solo.
Eh sì, perché la carriera della dottoressa è lunghissima. Io ho avuto modo di prendere uno dei suoi delle cose che ha fatto, e l'elenco, vi posso assicurare, supera le 4 pagine. Quindi io mi fermo lì, però lei si è occupata molto di ebraismo,
sì,
di inquisizione anche.
Guardi, io ho cominciato a studiare la storia moderna, quindi dalla fine del Medioevo fino al Settecento, questa è la dizione universitaria di storia. Poi adesso negli ultimi anni mi sono molto spostata verso la Shoah, la memoria della Shoah, la storia contemporanea, i genocidi, tutta una serie di cose contemporanee, però ho cominciato dal Medioevo, prima età moderna, e quindi l'Inquisizione era una delle cose che mi trovavo davanti. Ecco.
Cosa ha scoperto di nuovo dell'Inquisizione che noi non conosciamo?
Ma innanzitutto c'è sempre una grande difficoltà a vedere come funzionava l'Inquisizione, cioè di solito non si sa come funziona. Per esempio, che non si sa che la caccia alle streghe è stata smessa prima dall'Inquisizione romana che dai principi laici e dai poteri laici, cosa che non si sa. Poi come funzionava il meccanismo inquisitoriale, che è un meccanismo che è durato praticamente fino al Settecento, il processo di tipo inquisitoriale con la tortura come prova. Io ho un po' studiato queste cose perché avevo tanti anni fa, ormai più di 20, pubblicato un testo di un gesuita tedesco del 600 che era contro la caccia alle streghe, e si era Cautio Criminalis, che si era battuto in tutta la sua vita per proteggere le donne accusate di stregoneria. E quindi avevo studiato questo meccanismo proprio anzi mi sono piombata per alcuni mesi in queste cose.
Poi la Spagna
in Spagna non c'è stata tanta caccia alle streghe, molto minore.
Più inquisizione.
Ma l'Inquisizione spagnola è stata creata e dipendeva direttamente dal sovrano, non da Roma. Era quindi diversa dall'Inquisizione romana, era uno strumento nelle mani dei sovrani ed è stata creata per inquisire sugli ebrei convertiti. E poi la storia è finita con l'espulsione degli ebrei dalla Spagna 1492. L'Inquisizione spagnola è stata creata nel 1480, quindi pochi anni prima dell'espulsione, e ha perseguitato i convertiti studiando e cercando di capire le loro forme di adesione all'antica religione o invece di effettiva partecipazione, e facendo praticamente di tutta erba un fascio e elevando roghi e processi di ogni tipo in Spagna.
Ma veniamo un po' ai suoi libri, no? So che intanto lei ha scritto quanti libri?
Ah, non lo so, non mi ricordo, non li conto.
Tantissimi.
Una decina.
Quasi tutti riguardano l'ebraismo, no?
Sì, soprattutto negli ultimi anni ho scritto 2 sintesi di storia degli ebrei, una sulla storia degli ebrei in Europa e una fino al Settecento e una sul Novecento. E poi adesso sto scrivendo una storia degli ebrei in Italia, tutti usciti dalla terza. E quindi...
Quest'ultimo ancora non è finito.
No, sto scrivendolo.
Ecco, quindi. Naturalmente in questi libri, se avete voglia, adesso qualcuno ve lo citiamo, potete recuperare sia, penso, dalle piattaforme, ma anche in libreria, qui ne abbiamo una,
sì.
O no?
Sì, non so se c'è, perché alcuni sono abbastanza vecchi, però alcuni, il più vecchio, che è addirittura il 92, ha avuto molte riedizioni, questo degli ebrei in Europa, si dovrebbe trovare. Sì.
Quest'ultimo libro che sta scrivendo, ecco, come si colloca sulla storia, nella storia dell'ebraismo?
Guardi, è una storia degli ebrei in Italia.
Ah.
E quindi dal 2 secoli prima di Cristo fino a oggi. È una sintesi, ovviamente, sono 300 pagine, quindi è una sintesi, ma tende a sottolineare le specificità della storia dell'ebraismo italiano, sostanzialmente. Cosa è di specifico, quali sono le caratteristiche dell'ebraismo, è molto diverso dall'ebraismo tedesco, dall'ebraismo di tipo ashkenazita, è molto diverso anche dall'ebraismo spagnolo. È un ebraismo italiano che nasce in Italia, che precede questa grande divisione fra ashkenaziti e sefarditi, che è la divisione del mondo ebraico.
Ho usato due termini,
sì,
molto
ashkenaziti sono i tedeschi e sefarditi sono gli spagnoli. Però ogni tanto si sa, perché per esempio chi legge i grandi romanzi di Singer eccetera trova questo mondo ashkenazita di origine tedesca, poi polacca o comunque a cavallo nell'est Europa.
Questi ebrei italiani hanno avuto una storia un po' diversa dagli altri, no?
Ma hanno avuto una storia un po' diversa, una storia caratterizzata, uno, della presenza della Chiesa e dei ghetti, che sono un'esperienza così come la si descrive italiana. Ci sono state altre chiusure.
È stata la Chiesa che voleva.
La Chiesa, tranne quel ghetto di Venezia, che è il primo a nascere e all'inizio del 500 e che tende a separare, invece dal ghetto di Roma nel 1555 e poi successivamente in tutti i posti, più o meno quasi tutti, dove risiedevano ebrei in Italia, si creano questi ghetti che sono al tempo stesso una separazione e una spinta verso la conversione, quindi hanno un valore, si vuole risolvere con la conversione e non con l'espulsione, che non risolve niente, perché non converti se espelli, come ha fatto la Spagna.
Ma c'è stata una conversione?
Le conversioni sono state molto ridotte, diciamo che bastavano a infastidire le famiglie ebraiche, ognuna ne aveva in una generazione almeno uno di convertito, ma a Roma erano 10 in un anno su una popolazione che arrivava anche ai 5.000, quindi no, non c'è stata una soluzione generale di conversione, c'è stata una politica di conversione molto attiva, molto, che però non è riuscita a mettere in crisi completamente, è bastato a infastidire. C'è stata per esempio l'uso delle tasse a scopo conversionistico, rendere gli ebrei sempre più poveri voleva dire in qualche modo spingerli nelle braccia aperte della Chiesa.
Quando è finito tutto ciò?
Con l'ultimo ghetto è quello di Roma, che cade nel 1870 con la presa di Roma e la fine del potere temporale dei papi.
Dei papi, e quindi porta pia, insomma.
Porta pia e il giorno dopo la comunità ebraica romana ha mandato le sue, diciamo, ha aderito al nuovo Stato italiano e ha mandato.
Poi è arrivato un altro periodo.
Le leggi razziali.
Le leggi razziali.
Sembrava che tutto andasse per il meglio, che gli ebrei si fossero assolutamente integrati, e lo erano, facevano. Beh, abbiamo avuto un sindaco ebreo a Roma, Ernesto Nathan. Abbiamo avuto.
Vogliamo ricordare l'anno?
Siamo nel 1907 quando Nathan diventa sindaco. È un ebreo massone di origine, di nascita inglese, ma è un grandissimo, è forse il miglior sindaco che ha avuto la città di Roma. Nella storia è considerato così. Poi c'erano presidenti del consiglio di origine ebraica, alti funzionari alti funzionari sia nell'esercito che nella gli ebrei italiani si sono integrati.
Anche perché oggi nessuno chiede se sei uno ebreo o non ebreo, cioè, ormai non c'è
nessuno
più.
Nessuno lo chiede più.
Questa è una cosa molto, molto bella, no?
Diciamo che è una cosa normale, no?
Sì, una cosa normale, però sì. visto
il passato, ma anche visto che per fortuna quelli che hanno fatto le leggi razziste del 38 li abbiamo sconfitti in vario modo, fra l'altro con la guerra partigiana. Sono sconfitti, dopodiché riemergono, rispuntano.
Ecco, io questo
quello che
volevo
le pare.
Toccare questo argomento, perché questo è un argomento che è di grande attualità, no? Se ne è parlato nelle settimane scorse, questo ritorno al fascismo, questo ritorno, questo razzismo strisciante che sembra stia recuperando anche in questi cortei, no? E segnalo l'ultimo orribile vestiti dei Novax che si sono vestiti con. Forse non avevano neanche l'idea di cosa hanno passato quelle persone, no?
È stata una cosa organizzata, però hanno dovuto cucirli questi vestiti, hanno dovuto studiare come erano fatti, come ignoranza non basta in questo caso.
Quindi c'è stata anche
secondo me è stata studiata.
Ma c'è questo pericolo?
Guardi, è evidente che la pandemia ha creato tutta una serie di insicurezze, è noto che le insicurezze portano a destra, è noto che le insicurezze portano le persone a porre il bisogno di sicurezza avanti a tutto, a pensare perché l'altro sì e io no, e tutta una serie di cose che non funzionano per una convivenza civile. Basta guardare queste manifestazioni Novax, io ho guardato prima quella di Trieste ieri, era allucinante la violenza, Milano, la violenza, l'arroganza, era una cosa veramente che ti domandi perché non sono tutti arrestati e messi al gabbio. Però c'è questa fusione fra i Novax e i fascisti. I fascisti hanno cavalcato la cosa, però c'era anche una predisposizione da parte dei Novax e dell'idea complottista, accettare questa idea complottista, neofascista e neonazista. Dopodiché c'è un riemergere del fascismo, ma anche del nazismo. C'è una polemica adesso, per esempio, sulla ripubblicazione di un libro famoso che più che un libro è stato un'arma di guerra di Hitler, I protocolli di Savi di Sion, che ha un secolo questo libro, e è uscito nel 1905 da un ambienti russi e poi è stato portato in tutta Europa e il nazismo ne ha acquistato i diritti e sostiene un complotto degli ebrei contro gli ariani sostanzialmente. Certo. Era il libro di comodino di Hitler e ha avuto una serie di edizioni enormi. In Italia è stato ripubblicato a cura di Giulio Sevola, che era un filosofo filonazista e razzista, nel 38, quindi proprio l'anno delle leggi razziali. Adesso è uscito per un'edizione cattolica, ovviamente cattolici integralisti, non
contro Papa, quelli
sì,
che
evidente,
si oppongono,
ecco,
contro.
Però è uscito c'era una distribuzione di Feltrinelli e Feltrinelli ha pubblicato il volantino, il retro di copertina che spiega cos'è il libro e dice sia che sia vero sia che sia falso, cioè è una ripubblicazione indecente da parte fra l'altro di librerie, poi hanno tolto questa cosa aggiustandola non troppo bene secondo me, perché resta il libro è un falso, è stato dichiarato falso nel 1921, cioè un secolo fa, ma per esempio Giulio Sevola diceva nella sua introduzione del 38 sarà un falso ma predice il vero, è plausibile, questa è l'idea. Queste cose sono pericolose.
Sono molto pericolose.
Perché gente ci crede.
Ci crede anche in questa teoria di QAnon, no? Che
sì.
Negli Stati Uniti.
Quella è pazzesca. Poi gli Stati Uniti, secondo me, stanno a una svolta brutta, insomma, non lo so. Comunque, questa diffusione del complottismo negli Stati Uniti è molto pericolosa, anche perché non mi sembra che da parte dei democratici ci siano delle reazioni adeguate a questi rischi. Forse noi in Europa abbiamo più un'esperienza di questi rischi, lì meno forse. E quindi
La cultura forse americana è più liberale, più.
Sì, questa cosa della libertà. La libertà di dire di creare le condizioni per un pogrom, per un massacro, non ci deve essere. Ci può essere la libertà fino a che non tocchi la libertà degli altri, ma se la tua libertà crea un pogrom come questi libri o la violenza, allora non ci può essere.
D'altronde anche questi cortei in Novax, adesso per entrare in questo argomento, cioè sì, la libertà, però se il vostro comportamento poi crea, tipo Trieste ci sono stati molti più casi, no?
Quindi
gli ospedali si sono riempiti proprio per quel motivo che questi manifestanti vanno in giro senza mascherina. Allora, quando finisce la libertà degli altri, finisce anche la tua, no?
Tu colpisci la libertà degli altri in questo modo. Io, come nonna di una nipote infermiera che si è fatta un anno e mezzo di reparto Covid a Roma, appena laureato quasi, devo dire che l'ho molto sentito questo problema, immaginando la bardata, eccetera, ecco. E poi
che coraggio questi giovani, che veramente
sono stati di una bravura, guardi, e questo trasformare lo stato d'animo della gente con due G favorevole agli infermieri in contrario, in aggressioni a infermieri, a medici.
Ma come è possibile? Lei da storico, come lo spiega questo atteggiamento di questa piccola parte degli italiani?
Paura. Perché non vaccinarsi? Perché protestare se fai un tampone e spendi un sacco di soldi? No, se hai dei motivi medici per non vaccinarti, ok, ci sono dei motivi medici, però se non li hai, ma perché non vaccinarti per un partito preso? E paghi il tampone, glielo farei pagare tre volte tanto.
Eh sì, anche perché poi la dimostrazione che, per esempio, la poliomielite è scomparsa grazie ai vaccini.
Io sono vecchia, ancora mi ricordo l'ultima epidemia di poliomielite, e una mia compagna di scuola che è diventata zoppa, se l'è presa, esatto. Si è salvata, ma è diventata zoppa.
Ma i giovani di oggi non lo sanno, non se ne vedono più, ma io quando, anche io ho una certa età, quando ero piccolo ne vedevo tanti di amici miei a scuola che avevano i segni della poliomielite,
sì.
No?
Infatti. La poliomielite è stata completamente sconfitta, ma per esempio la scienza che si studia a scuola, perché non fare anche una storia delle vaccinazioni, una storia della scienza? Cioè, le vaccinazioni, la Chiesa nell'Ottocento le considerava come un frutto del demonio. Siamo ritornati a questo senza l'aura cattolica che allora c'era. Nell'Ottocento la vaccinazione era una cosa demoniaca. E quindi, no, adesso è demoniaca, ma non perché sei cattolico, ma magari perché sei new age o pensi che ti fanno male o che ti iniettino chissà che cosa sotto per trasformarti in un albero.
Allora, ricordiamo ai nostri ascoltatori che siamo in compagnia della dottoressa Anna Foa. Adesso facciamo, dottoressa, una piccola pausa pubblicitaria. Allora, pubblicità, rimanete con noi e riprendiamo subito dopo. E così, siamo ritornati in studio. Ringrazio ancora una volta la dottoressa Foa che ha accettato questo invito. Magari tornerà un'altra volta.
Speriamo.
Speriamo di sì. Allora, quanto manca alla fine di questo libro, dottoressa?
Dovrei finirlo per dicembre. Quindi, ho scritto quasi tutto, ma devo rivedere.
Come si chiama?
Ebrei in Italia.
Vogliamo parlare un attimo delle sue origini, perché ne abbiamo accennato all'inizio, no? Suo padre è considerato uno dei padri della Repubblica, ma prima faceva riferimento anche a sua madre, no?
Sì.
Lei ha anche due fratelli.
Mio fratello è morto più di 10 anni fa, ho una sorella che anche lei sta spesso a Formia, anche se ha anche una casa a Roma e quindi diciamo si divide fra Formia e Roma, Bettina, che è stata a lungo economista in Africa, ha lavorato per la comunità europea.
Come è arrivato, come nasce a Torino la storia di suo padre? Vogliamo raccontarlo anche per far capire ai nostri ascoltatori di questi personaggi che hanno fatto, cioè noi oggi siamo quello che siamo grazie a loro, no? Anche lei in realtà.
Anche io sono quella che sono grazie a questa generazione.
Esatto.
Mio padre nasce in una famiglia ebraica di media borghesia, torinese, di origini monferrine, perché il mio bisnonno, il nonno di mio padre, era nato a Moncalvo e poi era diventato rabbino capo per un breve periodo a Torino. Vivevano a Torino, mio padre fa una carriera tradizionale, studia legge, poi viene arrestato come antifascista, era molto legato a Leone Ginzburg che lo aveva portato nel mondo della cospirazione politica. Viene arrestato nel 1935 insieme con tutta una serie di altre personalità, molto Leone, Ginzburg, ma poi tanti altri, e viene, passa 9 anni in galera. Cioè viene
9 anni in galera.
Quasi 9, 8 e mezzo.
Come dissidente politico?
Come antifascista. Era deriva al movimento di Giustizia e Libertà, non era comunista, era di Giustizia e Libertà. Scriveva articoli, mandava articoli in Francia al gruppo dei Rosselli che scriveva dalla Francia, eccetera. Viene arrestato per questi articoli, viene condannato a 15 anni, e viene arrestato anche mio nonno che non era ebreo, invece il padre di mia madre, Michele Giua, che era un chimico, e fa anche lui 9 anni di galera come mio padre. E anche lui è un costituente, mio nonno, e poi viene liberato nel 43, quando vengono liberati i prigionieri politici, gli ultimi giorni prima che arrivassero i nazisti, alla fine di agosto. Lui viene liberato il 27 agosto e poi si butta nella resistenza, lì rincontra mia madre che era la figlia del suo compagno di prigione. Fa la resistenza fra Torino e Milano. Mia madre, incinta di me, viene anche arrestata dalla banda Koch a Milano e viene liberata a mano armata dai partigiani.
Che storia!
Per fortuna, perché sennò saremmo finite lei con me nella pancia a Ravensbrück e io non sarei mai nata. Ravensbrück era il campo femminile, perché mia madre non era ebrea e io poi sono diventata anche formalmente ebrea più tardi, dopo i 40 anni, invece mia madre non era ebrea, e si sono messi insieme, si sono sposati e poi è cominciato il sindacato. Il grande maestro di mio padre, che lui considerava il suo maestro, era Di Vittorio, con cui ha lavorato a lungo, e poi la politica e poi... fino all'ultima fase della sua vita, in cui, ovviamente prima anche la Costituente, che è un'esperienza molto forte, molto alta, e che a lui ricordava con piacere, e poi l'ultima fase della sua vita, molta scrittura, libri e riflessioni di ogni tipo.
Volevo dire, come si è ritrovato poi a Formia suo padre?
Ma si è ritrovato abbastanza perché aveva degli amici, perché la sua nuova compagna aveva degli amici qui. Prima erano a Castelforte, aveva Cesa, la sua nuova compagna, aveva comprato un rustico a Castelforte, poi hanno deciso di venire qui e anche perché invecchiavano, era difficile arrivare fino a là, e hanno preso una casa dietro Piazza dell'Olmo. E dove hanno vissuto a lungo, dove io venivo sempre, dove c'era una cerchia di amici, la casa era sempre aperta, uno bastava che aprisse la porta così entrava, e c'era mio padre dietro la sua scrivania, proprio di fronte alla porta di casa, che scriveva, leggeva, eccetera, eccetera.
Molto bello questo racconto. C'è un teatro a Formia che porta il nome di suo padre, che ancora non ha una...
So anche questo, ci sono passata recentemente perché ero andata all'agenzia delle imposte, ho visto che era proprio dietro il teatro, ero andata all'inaugurazione con Sandro Bartolomeo, era stata una cosa molto bella. So che adesso è in difficoltà, speriamo che riprenda, perché mi farebbe piacere andare a frequentarlo e andare a vedere le cose.
Anche perché Formia ha bisogno di un...
Molto legato a Formia, era un posto dove gli piaceva stare. Negli ultimissimi anni, quando era molto vecchio, qualche volta andava a Roma, però pigliavano un taxi che li riportasse, ma di solito stava a Formia, gli piaceva.
E lei com'è che è ritornata a Formia? Seguendo le orme di suo padre?
Non lo so, io comincio ad avere un'età abbastanza ragguardevole. E sono in pensione, scrivo, lavoro, ma ormai vivevo in periferia perché ho 2 cani e quindi avevo bisogno di un giardino, non è così facile avere un giardino a Roma, vivevo in periferia ma era scomoda, brutta. E ho deciso di venire a stare qui, che per quanto sia era un luogo familiare, con tanti amici, con tante radici, ecco. Ma è uno dei posti delle mie radici, con cui ho delle radici.
Il clima non è male, la nostra
zona. Il clima è bellissimo.
Non è troppo caldo, insomma, quest'estate ha fatto un po' caldo.
Ha fatto molto caldo, ha fatto caldo dappertutto.
Esatto, l'inverno è più mite, poi c'è il mare, insomma,
Lo so, poi c'ho gli arance e i limoni in giardino.
Formi era un aranceto, era un aranceto in passato, adesso un po' meno, devo dire.
Ci ho sempre pensato che gli agrumi assorbano il rumore eccessivo e che creino un silenzio.
Può darsi, sì.
Forse non è vero, ma mi piace pensarlo.
È bellissima questa cosa, forse perché impiegano tanti anni per crescere, per questo loro vissuto è
può essere.
Lei ha mai scritto poesie?
No, me ne tengo lontana. No. Sono attratta dall'idea di scrivere o romanzi gialli o cose, ma ormai tutti scrivono romanzi gialli, lasciamo perdere. E poi forse non sono proprio capace, perché sono due mestieri diversi. La saggistica, anche scrivendo in maniera come io scrivo, in maniera molto, molto divulgativa, diciamo, che tutti possano leggere e capire, non faccio cose di tipo saggistico, li facevo quando ero all'università, adesso no, saggistico molto specialistico, ma sono comunque due mestieri diversi. Ci ho un po' provato con mio figlio insieme a scrivere una specie di giallo, poi ci siamo arenati, chissà se lo riprenderemo.
Abbiamo ancora qualche minuto, le voglio chiedere qualcosa sulla politica nazionale, no? Un'altra domanda le voglio fare alla fine: come vede Israele oggi, no?
E qua come vede la politica? Io non mi occupo di partiti, sono stata espulsa a 17 anni dalla Federazione Giovanile Comunista per entrismo e per trotskismo, poi non mi sono mai più iscritta a nessun partito, ovviamente di altri. Sì, mi giudico di sinistra, sono di sinistra, però ho una specie di fastidio verso la politica partitica, ecco. E non ho mai partecipato a niente, cioè di politico. Detto questo, lavoro sul campo della formazione, lavoro sul campo dell'antisemitismo, lavoro sul campo del razzismo, seguo tutte le cose, per esempio l'ottimo lavoro che sta facendo la senatrice Segre sull'odio e tutte queste cose. Israele, lei mi chiede, Israele è difficile, adesso ci sono un po' più di speranze da quando è caduto Netanyahu. Il governo di Netanyahu era il peggio che ci potesse essere,
addirittura.
Beh, secondo me sì, sulla faccia della terra, cioè era proprio ho delle difficoltà con Israele, ovviamente sono anche stata in Israele, ho degli amici, ho anche per un periodo avevo un compagno con cui pendolavamo fra l'Italia e Israele, ma non ho mai avuto la tentazione di abbandonare la mia qualità di ebrea della diaspora, di ebrea europea, ecco. Però detto questo, ho avuto grosse difficoltà e ho tuttora molte difficoltà. Mi sembra che stia venendo fuori delle reazioni a questi lunghi anni del governo di Netanyahu e a quello che si è sviluppato in questo momento, il sovranismo per esempio, certo, legato ad Orbán, eccetera. Ecco, mi sembra che stiano venendo fuori delle reazioni gli intellettuali, soprattutto le università sono tutte fortemente all'opposizione, ecco.
Ma come intellettuale, quale può essere la soluzione definitiva? No,
Guarda, io non ce l'ho la soluzione, non lo so. Non lo so, penso che due stati forse ci vorrebbe come i primi sionisti all'inizio del Novecento, negli anni venti, dicevano Buber, Scholem, eccetera, ci vorrebbe uno stato in cui tutti vivessero pacificamente insieme.
Quindi un unico Stato o due Stati?
Questo io sto dicendo un'altra cosa rispetto alla soluzione dei due Stati. Questo è stato un'opzione distrutta non solo dagli ebrei ma anche dagli arabi, con la grande rivolta del 1936, con l'adesione al nazismo, eccetera. Chissà se in qualche modo negli anni futuri, non dico oggi, riprendesse un'opzione di pacificazione. Ci sono tante iniziative di scuole comune fra bambini palestinesi e bambini ebrei, ci sono tante iniziative dal basso. Se una volta queste iniziative dal basso o quelle degli intellettuali o questa grande scrittura della narrativa israeliana, che è tutta una scrittura ovviamente che vuole la pace, non è una scrittura sovranista, se tutte queste forze si riunissero in qualche modo si riuscisse a cambiare. Non vedo per ora la possibilità.
Così come in Italia, anche Israele tagliato a metà, no?
Diviso esattamente in due.
Tante volte il governo era difficile da realizzare, no?
Altro che. È stato difficilissimo. Adesso c'è questo governo che ha messo da parte la questione israelo-palestinese e che sta lavorando su altri piani. Vediamo se ce la farà oppure sarà un altro fallimento dopo tutti quelli di Netanyahu.
Va bene, allora siamo alla fine. Io la ringrazio moltissimo per essere venuta intanto.
Grazie a lei dell'invito.
L'abbiamo messa su un trespolo, ma spero sia stata comoda.
Comodissima.
Mi fa piacere. Vorrei soltanto ricordare, diciamo il suo penultimo libro, perché l'ultimo ancora deve uscire, quindi lo vogliamo ricordare, così se c'è qualcuno all'ascolto che vuole capire qualcosa di più, no, sull'ebraismo.
Uno dei libri che io amo di più è Portico d'Ottavia 13, che è una storia, ho abitato in Portico d'Ottavia 13 e quando sono andata via da quella casa a Roma ho ricostruito cosa era successo nel 43-44 e ho ridato un nome alle persone che l'abitavano e ho fatto la storia degli arresti, della deportazione del 16 ottobre attraverso le persone che hanno... Ho fatto delle ricerche storiche ovviamente, anche di storia orale, perché ho intervistato, ho parlato con persone che avevano vissuto là e sono riuscita a fare la storia di una casa sotto l'occupazione. Quello è forse il mio libro che amo di più.
Va bene, quindi grazie dottoressa Fo.
Grazie a lei.